oggi viene messo davanti ai nostri occhi la scena del Vangelo, anzi direi una scena del Vangelo molto famosa, una delle guarigioni di Gesù in giorno di sabato e una delle guarigioni nelle quali è più evidente come se noi uomini non vogliamo, cioè, vediamo, ecco, come è evidente che noi uomini vediamo più quello che abbiamo nel cuore che quello che ci fanno vedere gli occhi. Un altro sabato egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. Ora c'era là un uomo che aveva la mano destra inaridita. Gli scribi farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato, allo scopo di trovare un capo di accusa contro di lui. Ma Gesù era a conoscenza dei loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano inaridita: alzati e mettiti nel mezzo. L'uomo, alzatosi, si mise nel punto indicato. Poi Gesù disse loro: domando a voi, è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o perderla? E volgendo tutto intorno lo sguardo su di loro, disse all'uomo: stendi la mano. Egli lo fece e la mano guarì. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Vedete che questo miracolo è proprio raccontato su questa dinamica degli sguardi, no, cioè nel senso che è chiaro che l'obiettivo più importante del miracolo è mostrare come che il fatto che il figlio dell'uomo, Gesù, essendo figlio di Dio, può fare miracoli, può operare il bene anche di sabato. Il motivo è semplice, no? Come ha spiegato Gesù una volta, dice: il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Il figlio non può fare nulla che non veda fare al Padre, e quindi siccome il Padre, Dio Padre, Dio Creatore, mantiene sempre nell'essere la creazione, allora il figlio opera sempre, può operare miracoli anche di sabato. Non è che Gesù voleva fare dei dispetti a nessuno, era semplicemente che doveva mostrare la sua realtà divina. Ma detto questo, in questo racconto, siccome ce ne sono diversi, no? Di miracoli venuto di sabato, in questo racconto su sabato c'è proprio l'evidenza di questo. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato, allo scopo di trovare un capo di accusa contro di lui. Cioè, voi immaginate, no? Come se, che ne so, noi andassimo in un ospedale e c'è una persona che sta male, che sta per morire, e l'infermiere, invece di gioire, tifare, essere contente nel caso che il malato guarisca, quasi quasi, siccome c'è una teoria di un primario o c'è una teoria di un altro primario, dicono: vediamo chi c'ha ragione, no? Vediamo chi c'ha. Cioè, non vedono il fatto che, non vedono una cosa semplicissima, ed è che una persona che soffriva smette di soffrire, una persona che era triste gioisce, una persona che era malata guarisce. Ecco, questo è il punto della nostra meditazione. Perché noi molte volte, non dico noi che siamo qui soltanto, noi uomini, con i nostri occhi non vediamo il bene, ma vediamo il male. Vedete, in questo caso la risposta è semplice, perché questi farisei e questi scribi avevano nel cuore l'odio. Loro volevano odiare il Signore e quindi non sapevano come operare, cioè non sapevano vedere con i loro occhi la realtà. Sono stato questi giorni con tra altre persone, una persona, un numerario che non vedevo da tanti anni, che adesso sta, che è giovane, avrà 40 anni, conoscevo da ragazzo, e che adesso sta da tanti anni a Singapore, perché è una persona molto intelligente e è diventato professore universitario a Singapore, quindi all'Università di Singapore, perché è una delle persone più insomma, migliori al mondo per certi versi nel campo della fisica, della matematica, eccetera. E allora mi raccontava che, così in via amichevole, no? Che loro hanno fatto, lui e un altro, hanno dimostrato una cosa che sembra una cosa, ma forse, anzi, che sembra sicuramente una cosa strana ai nostri occhi. E cioè hanno dimostrato che a livello quantistico, cioè a livello delle particelle subatomiche dentro l'atomo, quando si vanno a fare delle misure, le misure che si ottengono sono misure intrinsecamente aleatorie. Cioè, cosa vuol dire? Che intrinsecamente aleatorio, aleatorio significa casuale, no? Cioè che tu, è come se tu dicessi: quanta strada dista da qui a Roma? E una persona dice, 20 chilometri, adesso non lo so esattamente, no? 20 chilometri. E l'altro dice, ma no, 25. E l'altro dice, 23. Allora noi diciamo, andiamo a misurare veramente e vediamo quanto è realmente, no? Ecco, questo è quello che avviene, diciamo così, in quello che è visibile. Ma nel profondo, invece, è come se fosse, quanto dista, quanti chilometri, quanto dista Roma da qui, quanto ci mettiamo, quanta strada è? E uno può rispondere, un millimetro, l'altro può rispondere, 100.000 anni luce, l'altro risponde. E ogni volta che misuri, è così, cioè escono dei numeri casuali, pensate. E questa persona ha dimostrato che è sempre così, capite? Cioè che ogni volta che si fa questo tipo di misura escono numeri intrinsecamente casuali, intrinsecamente aleatori. Questa cosa in realtà mi ha detto, guarda, questa cosa è una cosa che in realtà si sapeva da 50 anni, soltanto che noi continuavamo a fare esperimenti che davano sempre numeri sbagliati apparentemente, no? Allora facevamo i conti, diciamo, come è possibile, e poi riprovavamo numeri di nuovo sbagliati. Perché? Perché noi continuavamo a ragionare secondo uno schema, come posso dire, di buon senso, uno schema ovvio. Ed è lo schema per cui, se si conoscono tutti i parametri di una cosa, si ha una risposta, no? Quanto ci metteremo oggi a preparare il pranzo? Beh, basta sapere quanti sono a pranzo, che cosa c'è da mangiare, no, si sa. E invece, a livello subatomico, non è così. Soltanto che ci si rifiutava, cioè c'era un pregiudizio, questo è quello che sto dicendo, c'era un pregiudizio intellettuale, per cui non si riusciva a neanche a pensarla questa cosa. che esistono, esiste un settore della realtà, quello piccolissimo, quello sotto gli atomi, per cui certi fenomeni sono assolutamente inspiegabili. Cioè, non so se è chiaro quello che sto dicendo, non che sono inspiegabili perché ancora non li riusciamo a spiegare, ma che sono intrinsecamente inspiegabili, cioè che non si capirà mai, cioè non... ecco, è come se fossero liberi, diciamo così, in un certo senso, no? È come se tu dicessi, ma dove tu hai un pesce in un acquario, dici, ma dove può stare? Ma può stare ovunque. Questo lo dico perché cosa c'entra in questo brano del Vangelo? C'entra perché, lui mi diceva, questa cosa si sapeva da 50 anni, ma i conti, come mai li ha fatti lui che è giovane? È perché lui è riuscito a uscire da un modo di pensare standard, per così dire. E quindi ha fatto questa dimostrazione che mi ha detto che è molto semplice. Mi ha detto che l'ha fatta vedere al Presidente del Consiglio di Singapore, in 5 minuti gliel'ha fatta, quindi non deve essere molto complicata. Ma capite, il punto fondamentale è vedere le cose con occhi nuovi. Ora, questi scribi e farisei, invece, non riescono a vedere il fatto che queste persone, che questa persona sta meglio, ma hanno davanti a sé soltanto il problema del giudizio su Gesù, che vedono come un nemico, che hanno già deciso, guarda, qui siamo al capitolo 6 del Vangelo di San Luca, per cui non è che siamo arrivati alla settimana santa, siamo ancora abbastanza agli inizi, però hanno già deciso, qui finisce, tra di loro discutevano su cosa avrebbero potuto fare a Gesù, cioè hanno già deciso in pratica di ucciderlo, come devono fare per ucciderlo. Allora, questo ha delle applicazioni per la nostra vita, no? L'applicazione è, ma tu e io riusciamo, quando vediamo delle persone, a vedere il bene e il male oggettivo, cioè oggettivo intendo dire il fatto che quella persona sta meglio, il fatto che quella persona è più felice, il fatto che quella persona vive di più, questo è cristianesimo, no? Rispetto a invece vedere le cose soltanto attraverso i nostri schemi mentali, vi volevo leggere delle parole di nostro padre, San José María Escrivá, che non sono pubblicate in italiano, però che sono in questa linea. Dice, sta parlando alle persone dell'opera, no? Dice, compite la vostra missione con audacia, senza paura di impegnarvi a dare la faccia, perché gli uomini hanno facilmente paura ad esercitare la libertà. Vedete, no, questi scribi e farisei non guardano con sguardo nuovo questo poveretto. Gesù glielo mette anche sotto gli occhi, gli dice, vieni qua, fatti vedere bene. Oh, ma non la vedi questa mano? È tutta rattrappita, guarda adesso, non lo vedi? Ecco, no, perché è il cuore che non vede. Il fondatore dell'opera dice, hanno paura di esercitare la libertà, preferiscono che gli vengano date formule fatte per tutto. È un paradosso, ma gli uomini molte volte esigono la norma rinunciando alla libertà per paura di rischiare. Me lo leggo in spagnolo. Prefieren que les den formula sechas para todo. Es una paradoja, pero los hombres muchas veces exigen la norma, renunciando a la libertad, por temor de arriesgarse. E poi conclude, dice, l'opera vi forma perché affinché con coraggio siate, ciascuno nel proprio ambiente, un uomo e una donna di iniziativa, di avanguardia. Che bella questa cosa, no? Cioè, ecco, questo nostro, questa persona, che è una persona dell'opera, nel suo campo professionale, ha detto, vediamo le cose in modo diverso. Vediamo le cose in modo come non le, così come appaiono, in modo diverso. Cioè, vuoi vedere che se ogni volta che faccio, che prendiamo queste misure, le misure sono sempre, ecco, puoi fare un altro esempio, no? È come se noi pesassimo, che ne so, un pacco, e questo pacco una volta pesa un grammo, una volta una tonnellata, una volta 10 kg, una volta 8 etti, una volta... Allora, chiaramente noi penseremo, innanzitutto, ma c'è qualcosa che è di rotto, la bilancia è rotta. E poi a un certo punto uno dice, ma aspetta, per qualche motivo che non è possibile conoscere, i numeri che noi abbiamo, che indicano il peso di questo pacco, sono numeri sempre casuali. La verità era quella, quello che avevano tutti sotto gli occhi. Allora, questo proviamolo a vedere la nostra vita, diciamo così, è molto più semplice, no? Cioè, molto più semplice. La nostra vita è difficile perché è la nostra vita vera, ed è provare a vedere come le persone che appartengono alla nostra vita, provare a vedere le cose positive, cioè non chiudere le persone della nostra vita reale negli stereotipi. Ah, sempre, dice così, è fatta così, ha questo modo di pensare, reagisce sempre in questo modo. È sempre lei. Cercare di fuggire, ecco, cosa vuol dire occhi nuovi? È difficile, sai, perché, per esempio, all'università te lo insegnano, no? Mi raccomando, la prima impressione è quella che conta. Perché? Perché poi le persone, scatta il cliché. Scatta il fatto di avere un modo di pensare diverso. Io questo, essendo sacerdote, lo sperimento molto, no? Ovviamente, essendo io prete, le persone si aspettano da me un certo modo di dire, un certo modo di pensare, un certo modo che... carità, in certi casi è ovvio e giusto che sia così, no? Ma moltissime altre volte non è affatto così, corrisponde soltanto agli stereotipi su chi debba essere un sacerdote. Per esempio, una cosa che forse voi non sapete, noi magari pensiamo che i sacerdoti la veste talare ce l'hanno da sempre, quasi come se gli apostoli girassero in veste talare, quando invece la veste talare è stata, che c'è da un po' di tempo, però insomma, è diventata un uniforme, tra virgolette, per i sacerdoti a fine 800, Pio IX, pensate. Quindi a noi siamo una cosa quasi come il sacramento dell'ordine, no? Che deve andare vestito adesso, veste alare, clergine, quasi come se fosse, no. Modi di pensare sempre uguali. Allora, cerchiamo di applicarlo, questo, soprattutto alle nostre relazioni personali. Che ragionamento avevano i farisei? Guardate, un ragionamento veramente pazzesco, che dal loro punto di vista però Si capisce, cioè loro dicono, ma questo qui, da quanti anni ha la mano inaridita? Noi questo non sappiamo, no? Perché questo non dice quanti anni aveva questo signore, magari poteva essere anziano. Comunque sicuramente uno diceva, scusami, questo è tutta la vita che ha la mano rattrappita. Proprio oggi, che è sabato, gli deve fare il miracolo. Non può aspettare domani? Ecco, questo ragionamento a noi come ci sembra? Ci sembra un ragionamento logico. È invece assurdo, a guardarlo bene, è assurdo. Perché è assurdo? Ma perché non ha senso che una persona stia un altro giorno male, quando può subito essere, stare meglio. Non ha nessun senso. Se a noi succede che io prendo un caso concreto, no? Una persona che si è rotto il polso, era ingessato, e allora gli abbiamo detto torni tra 15 giorni. Poi dopo il 15° giorno era sciopero, quindi un giorno in più, no? Assurdo, no? Vai da un medico, che ne so, che te lo toglie lui. Perché devi stare un giorno in più? Ecco, loro ragionano. Sembra logica, sembra logico questo modo di pensare, ma non è logico. Cioè, la logica è l'aderenza alla realtà, no? Non è reale. Ecco, pensiamo alle persone che abitano con noi. Uno dice, ma scusami, quella persona oggi è sempre così, ha sempre il caratteraccio. Beh, magari sta male. Magari, a me succede, no? Se mi fanno una gamba, camminando mi fanno una gamba, non mi viene voglia di scherzare. Uno fa una battuta accanto a me, non mi viene voglia di ridere. Allora, chiediamo questo, chiediamo a Gesù che il nostro modo di amare nasca da un cuore libero. Ve l'ho raccontata questa cosa di questo signore che è una persona dell'opera, quindi è un nostro fratello, perché a me ha colpito molto, a parte che mi ha fatto molto piacere vedere una persona dopo tanti anni fare così sulla sua strada, no? Carriera, eccetera. Ma mi ha colpito molto il fatto che questa dimensione di libertà sia proprio dentro la creazione materiale. Pensate, una cosa che sono 3 giorni che ci penso, questa cosa qua, cioè, sono intrinsecamente aleatori. E, cioè, nel senso che quando noi pensiamo che le cose devono per forza andare in un certo modo, anche in senso negativo, no? Delle volte i pensieri negativi, ecco, è così, sarà sempre così, peggiorerà sempre. Ecco, non tengono conto della realtà. Non tengono conto della realtà. Cioè, Dio è veramente, infinitamente libero. Allora, chiediamogli questo, no? Chiediamogli anche questo per quanto riguarda la nostra vita. La nostra vita piccola, concreta, guardiamo alle persone che ci stanno accanto con libertà interiore, con libertà di cuore, disponibili a vedere i passi in avanti di bene che ciascuno realizza e compie nella propria vita.